DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Effetto giorno di Alessio Maurizi.
Israele colpiti nuovi obiettivi in Libano, annunciata una nuova offensiva. Stati Uniti, Europa e paesi arabi chiedono una tregua. E gli Stati Uniti intanto sbloccano anche altri 8 miliardi di aiuti all'Ucraina. Zelensky ringrazia, ma il suo piano, secondo i media, non convince la Casa Bianca. Rai, la Camera elegge Federica Frangi e Roberto Natale nel CDA. Il Partito Democratico non partecipa al voto, dunque opposizione divisa in corso. Il voto al Senato. Servizio civile in agricoltura per 1000 giovani al via dal 2 di ottobre le candidature per i progetti. Yannick Sinner in rimonta al China Open, conquista gli ottavi di finale, tra poco in campo anche Cobolli. Europa League, stasera la Roma ospita l'Atletico di Bilbao. Buongiorno Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto a metà giornata. L'esercito israeliano ha annunciato di aver attaccato nella notte 75 obiettivi militari di Hezbollah in Libano. Ieri oltre 80 le vittime, 400 i feriti, e oggi Israele ha annunciato una nuova offensiva. Intanto Stati Uniti, Europa e paesi arabi sono al lavoro per una tregua.
È in corso una nuova ondata di attacchi aerei contro obiettivi di Hezbollah in Libano. Raid che arrivano subito dopo quelli che nella notte avrebbero causato 81 morti e 403 feriti. Attacchi mirati, secondo Israele, su 75 obiettivi militari di Hezbollah nella valle della Beka e in altre aree nel sud del paese. In uno di questi, nella città di Yunin, è stato colpito un palazzo e sarebbero morti 23 siriani. Erano rifugiati. Il Libano, infatti, ospita circa 1,5 milioni di profughi fuggiti dalla guerra civile in Siria. In questo contesto, la diplomazia continua a cercare di arrivare a una tregua. Stati Uniti, Francia e diversi alleati hanno chiesto un cessate il fuoco immediato tra Israele ed Hezbollah di 21 giorni. In tarda mattinata, però, l'ufficio del primo ministro israeliano Netanyahu ha respinto l'ipotesi sulla quale aveva nutrito qualche speranza anche il primo ministro libanese Najib Mikati nel suo intervento all'ONU, nel quale però ha denunciato Israele di violare con attacchi aerei la sovranità nazionale libanese e sottolineato come non esistano attacchi mirati. Dicono di colpire combattenti e armi, ma vi assicuro che gli ospedali sono pieni di civili, ha detto. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E gli Stati Uniti hanno sbloccato altri 7,9 miliardi di aiuti all'Ucraina. Sono grato al presidente Biden, al Congresso e ai partiti repubblicano e democratico, così come all'intero popolo americano, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Il suo piano per la vittoria però non avrebbe impressionato l'amministrazione americana, lo scrive il Wall Street Journal, riportando oggi fonte vicine alla Casa Bianca. Ne parliamo tra poco nel corso di Effetto Giorno. Adesso invece veniamo in Italia con la politica. La Camera ha eletto i due consiglieri di amministrazione di sua nomina. Si tratta di Federica Frangi per il centrodestra e Roberto Natale per il centrosinistra. L'opposizione però si è spaccata, il PD non ha partecipato al voto.
Sono la giornalista del TG2 Federica Frangi e il dirigente Rai Roberto Natale i primi due membri del nuovo consiglio di amministrazione di Viale Mazzini. Ad eleggerli in mattinata è stata la Camera dei Deputati. Frangi, indicata da Fratelli d'Italia, ha ottenuto 174 voti, solo 45 invece quelli andati a Natale, candidato dall'Alleanza Verdi Sinistra. Alla loro elezione, come annunciato, non hanno preso parte PD, Azione e Italia Viva, che chiedevano di approvare prima la riforma riforma della governance della RAI imposta dalle nuove regole europee, la parola passa ora al Senato, che a breve dovrebbe nominare il candidato della Lega, Antonio Marano o Alessandro Casarin, e quello del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Maio. Entro domani invece spetterà al Tesoro indicare gli ultimi due nomi, molto probabilmente quelli di Simona Agnes, candidata da Forza Italia, che su di lei punta anche per la carica di presidente, e quello di Giampaolo Rossi, destinato alla poltrona di amministratore delegato in quota Fratelli d'Italia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora la cronaca: è morto nella notte a Brescia all'ospedale il 47enne che ieri era rimasto schiacciato da una ruspa mentre stava lavorando a Castrezzato. L'uomo era impegnato nella realizzazione di opere stradali. Si tratta della 28esima vittima sul lavoro in provincia di Brescia dall'inizio dell'anno. E in Italia sono invece 79 le donne rimaste uccise nel 2024, un dato che segna un timido miglioramento rispetto al 2023. L'ultimo caso riguarda la storia di Nuoro, dove però le dinamiche non sono ancora state chiarite per quanto riguarda il quadruplice omicidio.
Dei 215 omicidi registrati da gennaio al 22 settembre, 79 vittime sono donne, 68 uccise in famiglia, di queste 41 dal proprio partner. Un dato che, nella sua gravità, segna un lieve miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando i femminicidi sono stati 91. La diminuzione avviene anche in ambito familiare o affettivo, un calo dell'11%, a cui corrisponde un aumento di chiamate al numero antiviolenza e antistalking, il 15-22 nel primo trimestre di quest'anno, a comunicarlo l'associazione Differenza Donna. La prima vittima di femminicidio del 2024 è stata Rosa D'Ascenzo, 70 anni. Il marito le avrebbe inferto un colpo fatale con un utensile e ne avrebbe simulato la morte. L'ultimo nome aggiunto alla lista sarebbe invece quello di Giuseppina Masetti, uccisa dal marito a Nuoro insieme ai tre figli al vicino prima che l'uomo si suicidasse, anche se in questo caso non è ancora chiaro il contesto in cui si è consumata la tragedia. Giulia Venini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Guerriglia urbana ieri a Genova dopo la partita di Coppa Italia tra il Genoa e la Sampdoria, e ci sono volute ore e ore per riportare la calma in città. Sentiamo.
Il numero dei feriti e dei contusi non è definitivo, sono decine. La maggior parte sono poliziotti e carabinieri, alcuni dei quali sono stati medicati ancora stamane. 8 i fermati. Per altri ultra, entro domani potrebbe scattare l'arresto in flagranza di ferita. Per identificarli in queste ore al vaglio della Digos ci sono le immagini della guerriglia che ieri ha sconvolto la zona di Barassi in occasione del derby di Coppa Italia. Il primo atto nel pomeriggio, il peggio nella notte, quando centinaia di ultra della Sampdoria e del Genoa, questi ultimi spalleggiati da un gruppo venuto da Marsiglia, armati di spranghe e bastoni, hanno cercato lo scontro diretto. Per tenerli lontani, le cariche di agenti e carabinieri sono andate avanti per ore, con le due squadre bloccate negli spogliatoi, le strade chiuse, i cassonetti trasformati in barricate e dati alle fiamme, l'elicottero della polizia a volteggiare sul quartiere. Da mesi a Genova, tra le frange violente delle due tifoserie, da una parte e dall'altra si sono susseguiti raid e aggressioni. Ieri sera, ad incendiare la tensione, l'esposizione nella gradinata nord, quella del Genoa, di uno striscione rubato a maggio in un club della Sampdoria. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova.
E ora i numeri dell'economia con l'indice di fiducia di famiglie e imprese che migliora a settembre. Secondo l'Istat, per i consumatori si registra una crescita da 96,1 a 98,3. La fiducia per le imprese sale da 94,7 a 95,7, in particolare nei settori dei trasporti, dei servizi turistici e dei servizi alle imprese. Al Consiglio Competitività in corso oggi a Bruxelles, il ministro delle imprese Urso ha proposto, come ampiamente annunciato, una revisione anticipata del regolamento sull'auto. Sentiamo.
Vorrei chiarire un malinteso, spiega a Bruxelles il sottosegretario tedesco all'economia, il verde Sven Giegold. La Germania non vuole indebolire gli obiettivi di riduzione delle emissioni previsti per le auto, né mettere in discussione lo stop ai motori a scoppio nel 2035, e i biocarburanti non sono a emissioni zero. Sul settore auto non è prevista una decisione oggi a Bruxelles tra i 27 ministri dell'industria, né una discussione formale, ma il ministro Adolfo Urso ha illustrato la proposta italiana: fare subito, anziché nel 2026, il report e l'eventuale revisione sullo stop ai motori termici nel 2035. La crisi europea dell'auto, ha detto Urso, ci impone decisioni immediate. Se confermiamo gli obiettivi, allora serve un maxi piano di aiuti a imprese e consumatori. Il Consiglio Competitività discute oggi proprio del piano Draghi, che propone 800 miliardi di investimenti all'anno per le transizioni. I tempi non sono maturi per il debito comune, ha detto il ministro polacco, ma la Polonia appoggia l'idea di Draghi di aumentare il bilancio dell'Unione. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Diventa operativo il servizio civile in agricoltura, già annunciato dal ministro Lollobrigida. 1000 giovani in questa prima fase potranno partecipare ai progetti che gli enti interessati dovranno presentare dal 2 ottobre.
Primi test in campo per il servizio civile in agricoltura. Parte infatti dal 2 ottobre la sperimentazione riservata a 1000 giovani tra i 18 e i 28 anni che potranno prestare la loro opera presso enti di servizio civile universale che operano in agricoltura, ovvero organizzazioni no profit dedicate alla promozione dello sviluppo sostenibile delle aree rurali o alla realizzazione di progetti sociali nelle comunità terapeutiche che operano in campagna. I volontari potranno essere impiegati fino a 25 ore settimanali per un periodo tra gli 8 e i 12 mesi e ricevere così un assegno di servizio civile di circa 500 euro. Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida a 24 Mattino.
Un anno nel quale lo Stato permette a dei ragazzi di fare esperienza, di farlo anche nel mondo agricolo, nel mondo della pesca, senza gravare sulle imprese o le associazioni che ti permettono di svolgere al loro interno questo tipo di attività.
Rosanna Magnano, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
È iniziato il viaggio del Papa in Lussemburgo. Francesco, nel discorso alle autorità, ha sottolineato i vantaggi della pace rispetto agli orrori della guerra, ma anche la promozione e l'integrazione dei migranti. Sentiamo.
Da Lussemburgo, paese crocevia, cuore dell'Europa, esempio di accoglienza e di dialogo, il Papa ha ribadito il suo appello per la costruzione di un mondo solidale con i paesi più svantaggiati e accogliente con i migranti e i rifugiati. Un mondo che tuteli la casa comune. Un mondo che è malato, ha ricordato il Papa, e rinnova inutili stragi.
Si deve considerare il riemergere anche nel continente europeo di fratture e di inimicizie che, invece di risolversi sulla base della reciproca buona volontà, delle trattative e del lavoro diplomatico, sfociano in aperte ostilità con il loro seguito di distruzione e di morte.
È necessario l'impegno di tutti per la pace, portando avanti onorevoli compromessi. Era dal 1985 che il Lussemburgo attendeva la visita di un papa, dopo quella di Giovanni Paolo II. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:11 minuti, siamo alla pagina sportiva con Luna Rossa, Prada, Pirelli, che è in finale di Louis Vuitton Cup contro Ineos Britannia. Si comincia oggi con le regate a Barcellona. Per l'Europa League stasera tocca alla Roma vedersela contro l'Atletico di Bilbao, dopo il rotondo successo ieri della Lazio contro la Dinamo Kiev per 3-0. Poi c'è anche il tennis al China Open. Yannick Sinner in rimonta sconfigge per 4-6, 6-3, 6-1 il cileno Jarry e vola agli ottavi di finale. In campo tra poco anche l'altro azzurro Flavio Cobolli. Domani toccherà a Musetti. Invece nel femminile avanzano Cocciaretto e Paolini. Ci fermiamo per la prima pausa, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Israele, nuova offensiva sul Libano. Stati Uniti, Europa e paesi arabi chiedono una tregua. Biden sblocca altri 8 miliardi di aiuti all'Ucraina, ma il piano di Zelensky non convince la Casa Bianca, secondo i media americani. Rai, la Camera elegge Frangi e Natale. Nel CDA il Partito Democratico non partecipa al voto. Opposizione divisa. Jannik Sinner in rimonta al China Open, conquista gli ottavi di finale. Europa League stasera la Roma ospita l'Athletic Bilbao. E 16 minuti, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, eccoci qua di nuovo in diretta, ben ritrovati da Alessio Maurizi con Effetto Giorno. Queste che avete sentito sono le notizie principali di oggi. Vi ricordo come sempre 349-238-6666 per scrivere. Ripartiamo con quanto accade soprattutto per quanto riguarda la guerra tra Israele e il movimento Hezbollah in Libano, ma anche con uno sguardo all'altra crisi, all'altra guerra, quella in Ucraina, ma soprattutto sul fronte, diciamo, degli annunci diplomatici, perché con la grande sede dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ci sono state tutta una serie di annunci, di discorsi, di dichiarazioni. Non ultimo c'è attesa per un incontro tra Zelensky e Biden alla Casa Bianca. Anche se, appunto, come avete sentito dai titoli, le indiscrezioni dei media americani dicono che il piano per la vittoria più volte annunciato da Zelensky non sembrerebbe convincere la Casa Bianca, che tuttavia ha sbloccato altri 8 miliardi di aiuti per l'Ucraina. Più trasparente purtroppo e chiaro è quello che sta accadendo invece in Medio Oriente. Io saluto Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa dell'Istituto Affari Internazionali. Alessandro, buongiorno e ben ritrovato.
Grazie, buongiorno.
Allora, qua dico, la situazione è più trasparente, più chiara purtroppo, perché quello che abbiamo di fronte agli occhi è molto evidente. C'è una nuova offensiva, una nuova ondata di attacchi israeliani sul Libano, con obiettivi colpiti. Ieri un bilancio parlava di 80 vittime, oltre 400 feriti, e c'è però anche un lavoro per una possibile tregua che è stata chiesta fortemente dagli Stati Uniti, dall'Europa, ma anche da alcuni paesi arabi. Cominciamo però da queste incursioni, queste azioni, queste offensive militari, no? Di che tipo di azioni sta compiendo Israele sul Libano, Marrone?
Non è chiaro la strategia di lungo periodo di Israele, perché c'è chi paventa, e questo sia il preludio a una invasione di terra, che a me sembra, diciamo, non converrebbe a Israele, perché porterebbe a un tipo di combattimento che farebbe molte vittime civili, molte vittime tra i soldati israeliani, e otterrebbe ben poco quanto indebolimento di Hezbollah. Israele già ha attraversato questa esperienza nel 2006 e è finito con cessate il fuoco e poi con il dispiegamento di UNIFIL 2 in Libano. Quindi mi sembra più probabile che Israele stia cercando di colpire il più possibile gli obiettivi militari, che però purtroppo Hezbollah mescola in mezzo ai civili, e mi sembra probabile che rimanga solo una campagna aerea. Però non so se è più una probabilità o una speranza.
Marrone, intanto che si chiarisce questa strategia, perché Israele non ha escluso questa azione di terra, ma insomma non è no, chiaro, come diceva lei. Insomma, la comunità internazionale, chiamiamola così, ma ci sono nomi e cognomi, gli Stati Uniti, l'Europa e anche due o tre paesi arabi stanno chiedendo una tregua rapidamente, una tregua di 21 giorni. Sembra però di assistere un po', no, a quello che è accaduto dopo il 7 ottobre di un anno fa. Insomma, appelli a una fine delle azioni militari di Israele su Gaza, in quel caso, che però cadevano e sono caduti, diciamo, inascoltati. Le chiedo, finirà così anche questa volta? Cioè, prevedere il futuro non è possibile, ma insomma, nessuno riesce a fermare Israele, o nessuno vuole fermare Israele?
Allora, gli Stati Uniti potrebbero fermare Israele togliendo un sostegno militare a israeliano, all'Israele, ma questo a sua volta aprirebbe il rischio di un attacco iraniano, e comunque, diciamo, manderebbe un segnale agli alleati degli Stati Uniti che possono essere abbandonati nel momento del bisogno. Quindi la questione è molto delicata. Io credo che questi appelli non avranno effetto, nella misura in cui nelle prossime settimane comunque il presidente americano è in unità e quindi può esercitare una pressione limitata su Israele. Poi c'è altri mesi di pagine di consegne rispetto a un'amministrazione, qualunque questa sia, e quindi una pressione forte su Israele può arrivare solamente da gennaio 2025. Penso che Netanyahu stia massimizzando questo momento di meno vincoli da parte degli alleati occidentali per portare avanti la sua intendo il Benjamin Netanyahu, campagna nei confronti sia di Gaza, quindi di Hamas, sia di Hezbollah.
Ecco, sull'altro fronte, quello della guerra d'Ucraina, Alessandro Marrone, come dobbiamo leggere questa situazione nella quale la Casa Bianca ha appena sbloccato altri 8 miliardi di aiuti, pur nell'incertezza del voto di novembre. Zelensky ha ringraziato il Congresso, Biden, ma anche i democratici e i repubblicani per questa nuova iniezione di liquidità, ma anche di fiducia. E però i media americani, Wall Street Journal, dicono che questo piano per la vittoria annunciato da Zelensky, ma insomma non ancora reso del tutto noto, sembra che non stia convincendo la Casa Bianca. Zelensky, alla vigilia di questi appuntamenti negli Stati Uniti, aveva detto: la fine della guerra è più vicina di quanto sembri. Che succede? Ci sono novità in vista o non c'è nessuna novità in vista?
Dal fronte nulla di nuovo, quindi si è sempre situazione di stallo, che l'Ucraina ha migliorato l'agosto scorso occupando una parte della provincia di Kursk e quindi mettendo sotto pressione la Russia in un altro fronte interno. Questo non ha portato a un alleggerimento dell'offensiva russa nel Donbass, quindi la guerra continua in modo abbastanza simile ai mesi scorsi. Quello che Zelensky cerca di cambiare è la prospettiva da dare ai prossimi presidenti americani, quindi Trump piuttosto che Harris, e ai membri del Congresso, nel dire che non è un sostegno, diciamo, a tempo indeterminato quello statunitense all'Ucraina. È un sostegno che, se fatto in certi modi, in certe quantità, con certe energie, può forzare la Russia ad un tavolo negoziale. Però le modalità, quindi che parliamo di rimuovere o meno i limiti all'uso dei missili a lunga distanza in territorio russo, le energie, quindi l'ammontare dei trasferimenti militari e dei fondi, sono a negoziare. E quello che può negoziare, torno al punto precedente, un presidente uscente, è un po' più di aiuti nei prossimi mesi, ma c'è un grosso dubbio su quanto un presidente appunto in uscita possa decidere o prendere una decisione così importante come togliere le restrizioni all'uso di armi donate dagli Stati Uniti sul territorio russo. È forse più probabile, ma diciamo di certo non c'è nulla, che lasci questa decisione a chi prenderà l'incarico tra 3 mesi.
Alessandro Marrone, Istituto Affari Internazionali, grazie, buon lavoro, a presto. Fermiamoci qua con lo scenario internazionale. Adesso invece veniamo a cose italiane, a cose che riguardano soprattutto la politica e la RAI, perché, come avete sentito nella prima parte di Effetto Giorno, c'è stato un voto alla Camera per l'elezione di 2 consiglieri di amministrazione della RAI che sono stati votati. C'è stata molta attesa nei mesi scorsi perché questo voto è stato rimandato dalla maggioranza perché, diciamo, retroscena, dicevano che non c'era un'unità di intenti tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Insomma, al di là di queste divisioni nella maggioranza, le divisioni che oggi fanno notizie sono quelle nell'opposizione, perché, per farvela breve, a questo voto non ha partecipato il Partito Democratico, in polemica con questa situazione. Ha partecipato invece il restante parte dell'opposizione. Sono stati comunque eletti Federica Frangi per il centrodestra e Roberto Natale per il centrosinistra. Poi la palla passerà alla commissione di vigilanza per quanto riguarda la presidenza della RAI, i vertici che si stanno rinnovando. Ma insomma, Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, mi sembra che hai fatto un'ottima sintesi.
Ecco, però illuminaci, perché da un lato c'è la questione della RAI, che ogni tanto si ripropone, c'è la questione di rinnovare i vertici, è stata rimandata questa cosa in base alle regole previste dalla legge e da questo tipo di voti. E qui possiamo dire anche 2 parole, però, su che strada sta prendendo la RAI. Però la notizia, mi sembra, dal punto di vista politico, è l'ennesimo inciampo dell'opposizione che non riesce a fare granché unita.
No, infatti, giustamente oggi secondo me è tutto spostato, dopo aver parlato appunto dei dissensi nella maggioranza che probabilmente si potrebbero ripresentare quando si deciderà sulla presidenza. Sembra che sia stato raggiunto un accordo per la candidata di Forza Italia, cioè per la Agnes, però appunto lo scontro è tutto all'interno dell'opposizione. Quando c'è stato il deposito delle firme per il referendum sull'autonomia, c'erano sia Conte che Schlein che hanno guardato bene di farsi una foto assieme, o neppure si sono sfiorati né si sono parlati. E ancora più da sottolineare è che la scelta del Partito Democratico, scelta peraltro pare non così unanimemente condivisa all'interno dei Dem, è stata la stessa del partito di Calenda e di Renzi, cioè di Azione e di Italia Viva. Quindi sono tutti usciti dall'aula, non hanno votato, mentre hanno votato, come tu ricordavi, appunto sia il Movimento 5 Stelle
che la sinistra.
Che la sinistra, sì, Conte ha detto che non si tratta, cioè alla critica di Schlein, che ha parlato insomma di una guerra per poltrone, pur senza fare riferimento al Movimento 5 Stelle, Conte ha replicato sostenendo che non si tratta di poltrone ma del funzionamento della televisione di Stato, e che lasciare tutto il CDA alla destra sarebbe stato controproducente. E adesso si sta votando, cioè si è votato al Senato, è cominciato lo scrutinio per i candidati del che Senato. Saranno eletti a Palazzo Madama, ma che Senato, comunque cioè. Sì, saranno cioè anche lì la scelta, ormai il compromesso è fatto, quindi poi vedremo le prossime puntate, mancare.
Esatto, sì, come appunto nelle migliori tradizioni di telenovela e fiction, diciamo così, con un'espressione un pochino più moderna, venendo ai giorni nostri. Barbara Fiammeri, invece, dal punto di vista politico, è importante anche il passaggio che c'è stato ieri alla Camera con il voto del DDL sicurezza, che introduce, insomma, i giornali ne hanno parlato tanto, c'è stata anche qui un po' di polemica, le proteste dell'opposizione, vengono introdotti, qualcuno ha contato fino a 20 nuovi reati, o meglio si tratta di una serie di reati che già c'erano quasi tutti, o tutti direi, ma che vengono isolati in forme di reato specifico, come l'imbrattamento di beni pubblici, l'occupazione arbitraria di immobile, tutti reati per cui le pene vengono anche aumentate, come per esempio la rivolta all'interno dell'istituto penitenziario, le pene salgono da 1 a 8 anni, oppure nel caso di imbrattamento di beni pubblici le pene salgono fino a 18 mesi, erano quasi illeciti amministrativi prima. Insomma, per farla breve, ti chiedo in questo caso di mettere in luce quelle che sono state le critiche dell'opposizione a questa che è una nuova svolta, diciamo così, qualcuno parla già di populismo penale, no? Cioè si aumentano pene, reati, tanto non costa nulla, poi magari senza preoccuparsi neanche di quello che accadrà dopo, se si intaseranno i tribunali o che cosa accadrà.
Sì, diciamo sono un po' norme, come dicevi tu, insomma, un po' manifesto, perché poi sappiamo bene che, cioè, ad esempio, ci sono state diverse proteste nelle carceri, ma per le condizioni in cui vivono i detenuti, e peraltro pure il personale di polizia penitenziaria, che certo non risolvi aumentando le pene contro le proteste, perché poi insomma abbiamo visto che la gente ha dato fuochi ai materassi e qualcuno è anche rimasto ucciso da questo. Così come altrettanto, insomma, secondo me da sottolineare le norme sulle proteste, cioè il fatto che si siano aumentate le pene per chi fa occupazioni piuttosto che sit-in, è una svolta insomma certamente repressiva rispetto al diritto di manifestare, anche in modo insomma anche appunto bloccando il traffico, quante volte abbiamo visto, cioè è chiaro che c'è un diritto da parte dei cittadini,
fino a 2 anni,
no?
Di pena se non sbaglio per questo tipo di reato.
Però pensare che insomma dei lavoratori piuttosto che degli studenti possano essere colpiti o comunque minacciati da pene di questa rilevanza, secondo me non è, come dire, non,
ci può
non
essere
è auspicabile.
All'orizzonte anche una questione di costituzionalità, perché sappiamo che il diritto a protestare, no, è molto tutelato dalla Costituzione, quindi questa norma potrebbe anche confliggere, ma insomma staremo a vedere. Io mi fermo qua con Barbara Fiammeri, che ringrazio, collega del Sole 24 Ore, commentatrice politica, perché sono le 13:30, è in arrivo la prossima pausa, ci risentiamo tra poco.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Effetto giorno.
13:36 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Ripartiamo dal punto di Alberto Orioli.
Il punto di Alberto Orioli.
Senza ubriacarvi di numeri, è importante valutare il quadro macroeconomico presentato dal governo alle parti sociali, che è il famoso piano strutturale di bilancio che presenteremo a Bruxelles. In buona sostanza, evidenzia un fenomeno nuovo. In un triennio il debito salirà al 138,3%, mentre il deficit calerà in modo deciso al 2,7%. Sembrano dati contraddittori, ma non è così. L'impossibilità di ridurre il debito è legata ancora una volta agli strascichi del superbonus, che pesano per almeno 40 miliardi l'anno per il prossimo triennio. Proprio per questo la nuova postura finanziaria dell'Italia verso Bruxelles diventa quella di dimostrare che, a fronte di un danno persistente, il Paese però fa il massimo sforzo per ridurre la spesa pubblica, per così dire, corrente. E forse stavolta è meno rituale che in passato, anche perché i margini per muoversi sono davvero pochi. Bruxelles, lo sappiamo già, ci chiede una correzione di almeno 12 miliardi l'anno per 7 anni. Insomma, stavolta la manovra parlerà di tagli più che di spesa.
Allora, ci sono due notizie che riguardano l'intelligenza artificiale. Zuckerberg ha presentato il prototipo dei suoi occhiali olografici con l'intelligenza artificiale, una cosa insomma, da far girare la testa, e l'altra riguarda OpenAI. Enrico Pagliarini, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, ciao a tutti.
Allora qua.
Però bisogna stare attenti, perché fino a poco fa, o forse per alcuni ancora oggi, sì, in effetti questo tipo di strumenti, gli occhiali oppure i visori di realtà virtuale, facevano girare la testa, e invece adesso bisogna fare in modo che non la facciano più girare.
Devono
funzionare bene.
Questa è
una sfida tecnologica.
Non devono far girare la testa perché sono fatti male. Allora, io la notizia da cui partirei, che mi sembra molto molto importante, solo le 24 ore, l'edizione online addirittura ci apriva poco fa, OpenAI, leggo il titolo, la trasformazione da no profit a for profit e l'addio di Mira Murati. Chi è Mira Murati, Enrico?
Dunque, Mira Murati è colei che guidava fino a poche ore fa, potremmo dire, l'evoluzione tecnologica di OpenAI, cioè di ChatGPT. Quindi è una persona molto importante nel panorama dell'intelligenza artificiale in generale, ma ovviamente molto importante nello sviluppo di ChatGPT. E il suo addio arriva in un momento particolare di questa azienda. Perché? Perché questa azienda era nata come una no profit, come società startup di ricerca. Poi è stata affiancata da una società profit, quindi una società commerciale, controllata da questa no profit. Adesso invece che cosa succede? Succede che la no profit rimane come un'entità di fatto di minoranza, ma la società si trasforma in tutto e per tutto in una società commerciale. Quindi potremmo dire no profit fino che non c'è profit, e quando c'è il profit si diventa
addio
profit in generale. Addio a tutto.
Addio a tutto.
Questo vabbè, potrebbe sembrare effettivamente solo una questione di azioni, di entità giuridiche, ma in realtà c'è chi sostiene che bisognerà tenere d'occhio l'evoluzione dell'azienda, soprattutto proprio nell'evoluzione tecnologica del cuore tecnologico. Perché? Perché c'è chi diceva, beh, essendo una no profit sono particolarmente attenti a tutti gli aspetti etici e morali dell'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Essendo oggi una società commerciale in tutto e per tutto, questa attenzione potrebbe non venir meno al 100%, però essere un po' più sottile, un po' più leggera. Questo è un grande dibattito che c'è a livello globale. Sapete che tutti i governi continuano a sostenere che ci voglia un governo mondiale dell'intelligenza artificiale, perché si temono delle derive che possono essere anche
ignote,
ma che possono anche risultare poco etiche contro l'umanità.
Allora,
e dietro insomma c'è tutto questo scenario.
L'altra notizia, perché qui c'è OpenAI con dentro Microsoft, c'è l'alleanza con Apple, c'era Elon Musk che poi è uscito, di là ci sono Meta, Google che fanno da soli, ma
che con delle collaborazioni a volte anche tra di loro. Questo annuncio di questo prototipo di questi occhiali che è stato presentato da Zuckerberg, cosa sappiamo, cosa ci puoi dire, Enrico?
Dunque, allora, tutto arriva da un evento che è iniziato ieri e si conclude oggi, che si chiama Meta Connect, dove vengono presentate una serie di novità. È stata presentata una novità che riguarda il mercato, quindi una nuova versione di visori di realtà aumentata, un po' più economici, perché ricordiamo che questo è un settore che comunque fatica a diventare di massa. Non so quanti di voi conoscono persone che quotidianamente utilizzano visori di realtà virtuale o realtà aumentata, quindi questo è diciamo, visto dal loro punto superare. Di vista un problema, sì. E quello invece a cui tu facevi riferimento è un occhiale che si chiama Orion, detto all'italiana, ed è un prototipo che assomiglia ad un occhiale. Oggi sappiamo che Meta vende in collaborazione con Luxottica dei Ray-Ban, che hanno delle videocamere che ti permettono di fare tante cose, soprattutto negli Stati Uniti, dove sono permesse un po' di più anche con l'intelligenza artificiale. Ecco, questo prototipo è simile a lenti trasparenti, una montatura un po' più spessa per accogliere, sì, le elettroniche in sensori e le videocamere. Da quindi appunto immaginatevi, è bravo, bravissimo, immaginatevi un occhiale da visto da sole. E le novità sono, diciamo, tutta una serie di evoluzioni rispetto a quello che si può fare oggi, quindi una capacità di essere più efficace nel appiccicare alla realtà che noi vediamo cose che sono invece virtuali, olografiche, quindi immagini 3D sopra la, che ne so, noi andiamo, stiamo passeggiando, siamo in una piazza e ci cominciano ad apparire o delle scritte, delle informazioni, oppure anche delle immagini che magari richiamiamo noi con la nostra voce. E tra le altre evoluzioni di questo prototipo che è stato presentato, c'è anche la possibilità con un braccialetto di usare dei gesti, dialogare. E quindi di dialogare, bravissimo, di dialogare con questo tipo di occhiale, che per il momento non è sul mercato, anche se Zuckerberg ha detto lo daremo, perché è un prodotto che è un po' più di un prototipo, probabilmente lo daremo ai dipendenti, a qualche amico conoscente per provarlo
piano piano arriverà il prodotto vero e proprio.
Esatto, cioè comunque si tratta di un'evoluzione di cose che ci sono già oggi. Ricordiamo che la settimana scorsa è stata annunciata questa collaborazione decennale, è stata rinnovata con Essilor Luxottica. Sappiamo che c'è questa collaborazione per creare degli occhiali che verranno indossati, dicevo già oggi è possibile, però sono ancora un po' ingombranti rispetto a quelli normali.
Bisogna ancora renderli qualche cosa, diciamo, un pochino più umano in tutti i sensi. Io mi devo fermare qua, Enrico Paglianini, ti ringrazio e rimando a 2024, venerdì sera 22:45, la domenica alle 14, dove troverete sicuramente più approfondimenti su questo tema. Tra poco i trasporti e poi di nuovo in diretta con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
Autotrasporti.
Punto Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. L'aggiornamento dal mercato europeo dei servizi di autotrasporto. Secondo un rapporto di IRU e di altre organizzazioni del settore, nel secondo trimestre 2024 l'indice delle tariffe contrattuali è sceso dell'1,3% rispetto al periodo gennaio-marzo. Salgono invece le tariffe spot più 3,5%, un andamento che si spiega con la situazione di incertezza che caratterizza questi mesi. Contemporaneamente aumentano dell'1,2% i costi a carico delle imprese di autotrasporto. Altri dati arrivano dal mercato nazionale di rimorchi e semirimorchi. Ad agosto immatricolazioni giù del 17,5%, nei primi 8 mesi dell'anno meno 12,1%. Da tempo parliamo dei valichi alpini, il bianco chiuso fino al 16 dicembre, le limitazioni al Fréjus, per non parlare poi del Brennero. Oggi gettiamo il faro su un altro passaggio critico, il traforo del Gran Sasso. Dall'inizio di ottobre, per 45 giorni, sarà aperta al traffico veicolare una sola canna, a senso unico alternato. Si transiterà in ciascun senso di marcia per 5 minuti ogni mezz'ora. Limitazioni che preoccupano le aziende e alla il grido d'allarme è stata Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Il presidente Silvano Pagliuca è collegato con noi. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Pagliuca, e innanzitutto perché queste limitazioni?
C'è necessità di fare verifiche di sicurezza per quanto riguarda la risorsa idrica e quindi la disamina della falda freatica, per cui ci saranno 45 giorni di chiusura in questa prima fase che servirà ai tecnici per capire lo stato dell'arte. Dopodiché, una volta verificata questa cosa, si preannuncia una chiusura molto lunga, si parla di alcuni anni, anche arrivare a 5 anni.
Come dicevo, c'è preoccupazione per gli impatti di queste limitazioni.
Questo impatterà sicuramente con rallentamenti significativi. Chiaramente per quanto riguarda la congestione del traffico capiremo meglio poi all'atto della chiusura quanto impatterà, perché è chiaro che i 30 minuti potrebbero portare ulteriori code e quindi potrebbero essere anche superiori queste soste forzate. Una ripercussione sicuramente sull'economia locale, ma tenga presente che questa è una galleria che collega alla capitale non solo la provincia di Teramo, ma anche la parte delle Marche, che naturalmente per raggiungere la capitale passa attraverso il Gran Sasso. Quindi tutto questo ci fa preoccupare, anche se capiamo anche dall'altra parte che il tema della sicurezza della falda acquifera ha priorità.
Diciamo che in generale quest'area del paese soffre di un pesante deficit infrastrutturale, beh, certo non è l'unica.
Da alcuni anni stiamo facendo pressione sull'esigenza di avere un'infrastruttura importante in una regione che ha la fortuna di essere anche una regione cerniera tra nord e sud, tra est e ovest, ma d'altra parte è anche vero che sulla dorsale, ad esempio adriatica, mi riferisco al corridoio baltico-mediterraneo, stiamo da tempo chiedendo interventi che portino l'alta velocità. Progetti ce ne sono, ma chiaramente al momento ci sono carenze notevoli. E per quanto riguarda invece la trasversalità, che è altrettanto importante e che ci collega con la capitale, ma viceversa la capitale si collega con l'Adriatico, sono iniziate quelle opere di velocizzazione, soprattutto mi riferisco alla rete ferroviaria, e che speriamo possano darci una mano con un collegamento più veloce.
Tornando al traforo del Gran Sasso, quali sono le alternative?
Allora, guardi, le alternative sono presto detto, cioè abbiamo un giro più lungo che proseguendo dalla A14 verso Pescara possa raggiungere Popoli e poi da Popoli prendere la statale 17 e raggiungere l'Aquilano oppure proseguire verso Roma. Quindi un'alternativa c'è, ma significa un impatto sui costi, sul costo carburante, sul costo anche del personale che evidentemente impiegherà più tempo per raggiungere le destinazioni, quindi questo quanto passa il convento, e quindi su questo noi dovremmo fare attenzione, soprattutto credo a questo punto con una buona programmazione da parte delle imprese per quanto è possibile per la logistica e per il materiale di cui hanno bisogno.
Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Abruzzo e Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, grazie e buona giornata.
Grazie a lei.
Punto autotrasporti, mettiamo il punto, grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro, una buona giornata.
Punto autotrasporti,
in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
Effetto mondo.
Während andere Industrieländer, wenn ihre Wirtschaft unter Druck gerät, Gegenmaßnahmen ergreifen zur Stabilisierung und Verbesserung der Rahmenbedingungen, ist es im Ampel-Deutschland so, dass noch Steine in den Rucksack dazugepackt werden. Verdopplung Lkw-Maut.
Giulia, eccoci qua,
buongiorno. Abbiamo sentito la voce di un esponente della CDU CSU che ancora infierisce al Bundestag sul ministro dell'economia Habeck, ne abbiamo parlato ieri, ex leader dei Verdi, e sappiamo che si sono dimessi i vertici dei Verdi, quindi partito in grande difficoltà, il suo ministero in grande difficoltà. E qui c'è un'espressione, l'accusa è quella di aver veramente essere complice dei rischi di deindustrializzazione della Germania, che non riguarda soltanto il settore dell'auto. L'espressione che mi ha colpita di più, confesso non la conoscevo, è: non soltanto avete ignorato tutti i segnali che arrivavano appunto dalla crisi dei vari settori, avete anche aumentato, se suona familiare, tutte le regole, gli adempimenti, le nuove leggi, e avete come messo dei Stein in der Rucksack, cioè avete messo come se avesse messo negli zaini delle aziende dei sassi, quindi avete reso alle aziende la vita ancora più difficile. Ti confesso veramente, Alessio, io non ho mai visto, compio 55 anni tra meno di un mese, non ho mai visto una situazione così di tanta incertezza e anche sgomento e anche impreparazione di un governo tedesco, perché lo sappiamo, lì non sono abituati a andare a elezioni anticipate o sciogliere le coalizioni, ma a questo punto credo che nei prossimi giorni qualcosa succederà.
Scholz poi è una sfinge in questo periodo.
È una sfinge, sta facendo anche sulla tutta la vicenda Commerzbank, Unicredit, siccome si è reso conto che la borsa, le autorità economiche, i giornali economici gli stanno tutti sostanzialmente dicendo: ma cosa ti viene in mente? Cioè, questa è un'operazione assolutamente trasparente di cui il governo è tra virgolette complice, perché la quota l'avete messa sul governo voi e adesso vi scagliate contro questa operazione. Quindi sta facendo una specie di marcia indietro, e quindi non una bella figura.
Che altro, Giulia?
Senti, velocissimamente, so che oggi abbiamo poco tempo, perché in Francia, questo ci fa capire quanto questo tipo di fatti di cronaca siano, comunque possano succedere naturalmente ovunque, ma poi abbiano un grande effetto mediatico. L'apertura a tutta pagina di Le Figaro è: la morte di Philippine è un fallimento dello Stato. Chi è Philippine? È una ragazza che aveva solo 19 anni ed è stato ritrovato il suo Philippine Lenoir de Carlani, il suo nome completo, era stata denunciata la scomparsa, è stato trovato ieri in un parco di Parigi il suo cadavere, è stata stuprata e poi uccisa. Ma qual è il problema? Che l'uomo accusato e già arrestato per questo crimine era un marocchino che era già stato accusato di stupro in passato e soprattutto doveva essere espulso, quindi un caso simile a quello che avevamo visto a Solingen in Germania. E naturalmente questo ti lascio immaginare le reazioni di Rassemblement National in particolare, ma abbiamo sentito il ministro dell'Interno che prometteva proprio di mettere nella sua agenda come priorità assoluta la lotta alla criminalità, e però sappiamo che è anche, se vogliamo, semplice inasprire pene.
Esatto. Per oggi ci fermiamo qua, Giulia Crivelli è tutto, grazie per la puntata di oggi, Carlo Salvatore in regia, Alessandro Schirano in redazione, ci risentiamo più avanti per gli aggiornamenti, ciao a tutti, buona giornata.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.